Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Come sempre potete seguirci in streaming sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Saluto la squadra di oggi, Giuseppe Mauriello alla parte tecnica, Elena Colson in regia. Due trentunenni con una laurea in agraria erano stanchi degli impieghi poco remunerativi e dei contratti a breve termine che Atene offriva loro. Nella capitale della Grecia le opportunità di lavoro scarseggiano, la vita costa cara, per questo lo scorso anno hanno deciso di dedicarsi all'allevamento di lumache commestibili da esportare. Così, mentre l'economia nazionale già stremata continua a perdere colpi, si sono uniti all'esodo di quanti hanno deciso di tornare alla terra e cercare nel passato rurale della Grecia un'ispirazione per il proprio futuro. Ne parlava Repubblica due giorni fa, abbiamo preso spunto da questo trend per vedere se le cose stanno nello stesso modo anche in Italia. Dati Coldiretti alla mano su base PSR, cioè piani di sviluppo rurale, dal 2000 ad oggi in Italia sono 73.000 le aziende di giovani agricoltori che si sono insediate. E allora vi raccontiamo un po' di storie, andiamo subito a Cosenza. C'è Paolo Testa, imprenditore agricolo di 29 anni. Buon pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio a voi.
Raccontaci un po' la tua storia. Tu sei un informatore scientifico del farmaco, a un certo punto hai preso una decisione.
Sì, nel 2006 quando mi sono laureato, ho 29 anni, ho capito insomma che per il mio percorso di studi non era possibile poter lavorare, essendo un settore molto saturo ormai. E provenendo da una famiglia di agricoltori, però che non avevano più un'azienda agricola, ho rivalutato un po' il territorio in cui io vivevo e insieme ad altri amici che erano nella mia stessa condizione, che si erano laureati più o meno negli stessi anni, abbiamo deciso di mettere su una cooperativa agricola di produzione e lavoro, e quindi ci siamo cimentati da subito con l'allevamento delle api e la produzione del miele. Nonché poi anche di coltivazione di ortaggi e anche di un uliveto per olive da olio.
E come va questa attività?
Ecco, adesso la cooperativa l'abbiamo fondata nel 2008, ormai sono più di 3 anni che lavoriamo, diciamo che va abbastanza bene perché comunque il fatto che noi siamo dei giovani imprenditori e che comunque abbiamo avuto la possibilità di formarci e avere un buono spettro d'azione molto ampio, abbiamo cercato di diversificare la nostra attività agricola, non soltanto producendo ma anche commercializzando direttamente i nostri prodotti agricoli e quindi facendo un po' di diversificazione culturale e quindi la famosa azienda multifunzionale. Credo che adesso, ad oggi, diamo lavoro, oltre che a noi 6 soci, diamo lavoro anche ad altri 4 dipendenti, quindi credo che le cose possano andare bene, nonostante il momento sia di crisi e che quindi insomma c'è un po' di resistenza, un po' di difficoltà, però credo che la struttura possa tirare avanti per molti anni ancora.
Vi collocate a livello locale oppure riuscite anche ad andare oltre con i vostri prodotti?
La nostra produzione è una produzione, diciamo così, di nicchia, di un prodotto abbastanza biologico che viene commercializzato soprattutto sul locale, ma attraverso la Coldiretti, attraverso le botteghe di Campagna Amica, il nostro prodotto ormai sta arrivando in tutte le botteghe di Campagna Amica d'Italia e quindi ecco, riusciamo a collocare il prodotto anche in tutta Italia adesso. È una soddisfazione perché abbiamo aperto 2 punti vendita nella città che ci danno insomma abbastanza soddisfazione dal punto di vista anche remunerativo.
Nella vostra realtà altri giovani stanno seguendo le vostre orme?
Guardi, io credo che i giovani che comprendono che l'agricoltura non è fatta soltanto di produzione, di costruire un prodotto, quindi della produzione, ma che quando comprendono che sia che l'agricoltura è multifunzionale, che possa essere insomma possa dare respiro ad altre realtà, tipo gli agriturismi, tipo appunto come dicevo alla vendita diretta, i giovani che comprendono questo stanno facendo più o meno la nostra stessa cosa, anche perché comunque, soprattutto da noi al sud, ormai altri tipi di possibilità lavorative non esistono, a parte il terziario, insomma, bisogna ritornare un po' al primario, quindi alla produzione o ai servizi essenziali del turismo. Quindi credo che adesso i giovani siano anche costretti a dover ripensare il territorio, a riguardare il territorio. La nostra esperienza ci è stata di aiuto, oltre che la Coldiretti negli ultimi anni, negli anni precedenti alla fondazione della cooperativa, il progetto Policoro della nostra diocesi, che ci ha dato la possibilità di comprendere e di leggere meglio il nostro territorio e di vedere cosa offre il nostro territorio per poter lavorare. Altrimenti la nostra l'unica via d'uscita sarebbe stata emigrare.
Ecco, il progetto Policoro a cui faceva riferimento, quanto sta resistendo alle mafie?
Guardi, proprio delle ultime settimane, insomma, un po' di attacchi che hanno avuto un po' di cooperative sociali riguardo a questo punto. Credo che sia la resistenza che il progetto Policoro stia dimostrando, una resistenza che è data soprattutto dalla propria base, non solo dall'esperienza di Curio, delle parrocchie, ma soprattutto dall'esperienza di questi gesti concreti che sono nati, che fanno solidarietà tra di loro e che danno la possibilità di non far rimanere soli gli attaccati, perché esiste chi viene attaccato, e l'importante è dare solidarietà, stare vicini, e quando si è insieme, quando di fronte a queste problematiche non si è da solo, insomma, i problemi prima o poi vengono risolti.
Si può parlare in Italia di rivincita dell'agricoltura in questo tempo di crisi, secondo lei?
Credo di sì, perché non è soltanto una sorta di rivincita, ma è proprio una vera e propria riscoperta del valore dell'agricoltura, che era stata un po' bistrattata a causa della visione distorta che aveva l'agricoltura fino a qualche tempo fa, cioè ovvero solo sudore e fatica senza nessun tipo di remunerazione. Se fatta con un concetto imprenditoriale di investimento, di impresa, soprattutto di valore aggiunto, che è quello del Made in Italy, quindi dei prodotti agricoli italiani, credo che ci sarà un grande futuro per la nostra agricoltura.
C'è poi uno stile di vita, forse è più attraente oggi anche presso le giovani generazioni, è così?
Certo, anche perché le giovani generazioni soffrono un po' la mancanza dei servizi e delle offerte che la società offriva fino a qualche tempo fa, e quindi lo stile di vita sta cambiando nonostante il consumismo sfrenato. Adesso la crisi ti dà la possibilità di non poter più consumare quando si consumava un tempo, quindi l'agricoltura ti dà la possibilità di ritornare all'essenziale, di tornare alla terra, ma nel senso lato della questione.
Anche il gusto dell'attesa fa riscoprire lo stare in campagna, o no? In tempi di liberalizzazioni questa riflessione, insomma, non è di poco conto, mi sembra, o no?
Certo, perché comunque l'agricoltura ti dà la possibilità di saper pazientare, di non avere... I giovani spesso hanno questo problema di volere tutto e subito. L'agricoltura è l'esatto contrario: devi costruire, devi seminare, devi saper preparare il terreno per poi poter avere il frutto. Quindi oggi credo che sia un ottimo, anche per chi non sceglie l'agricoltura, l'esperienza della terra, l'esperienza dell'agricoltura può essere da esempio per molti dei giovani, soprattutto io credo nel sud d'Italia.
Grazie a Paolo Testa, imprenditore agricolo di Cosenza, di soli 29 anni, veramente molti auguri per la tua vita e per la vostra attività.
Grazie mille, grazie a voi, buon pomeriggio.
E ci trasferiamo in Lunigiana, siamo a Pontremoli, in linea, in diretta, Francesca Ferrari, laureata in scienze della formazione alla Cattolica di Milano, ha deciso a un certo punto di trasferirsi in Toscana per avviare una filiera che riguarda un prodotto così prezioso come l'olio. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Raccontaci la tua storia.
Diciamo che la descrizione è stata perfetta, nel senso che dalla Lombardia 5 anni fa siamo tornati nei terreni dei nonni, e erano ormai in stato d'abbandono, e abbiamo deciso di recuperare i terreni e di dedicarci alla produzione di olio, per cui grazie al grandissimo appoggio della mia famiglia, che appunto ha origini comunque in queste zone, abbiamo deciso di puntare sull'alta qualità e quindi anche creare creare tutto quanto l'impianto di filiera per la produzione in azienda del nostro prodotto.
E la vostra è un'azienda a conduzione familiare, un'intera famiglia che ha deciso di convogliare le proprie energie su questa attività. Tuo marito, se non sbaglio, prima faceva il barman.
Sì, esatto, mio marito faceva il barman, vivevamo, comunque ci siamo conosciuti sul lago di Garda, quindi condizioni sicuramente diverse, però anche lui ha sempre avuto un'attrazione per l'agricoltura e dopo un primo anno di prova in cui ha capito e si è convinto che poteva essere una risorsa anche per lui, abbiamo deciso di trasferirci qui e fare famiglia qui, perché abbiamo anche una bambina di quasi 2 anni e l'appoggio comunque dei miei genitori che seppure lavorino ancora in Lombardia vengono spesso a darci una mano e ci supportano anche moralmente, perché comunque non è facile, anche se è sicuramente molto molto avvincente come avventura sicuramente.
Quali sono le principali difficoltà?
Diciamo, come già sentivo dire dal ragazzo che mi ha anticipato, il discorso appunto della pazienza, perché nel momento stesso in cui tu parti da zero e costituisci da zero un'azienda non si può pretendere che da subito si possano ricavare dei guadagni tali da coprire quelli che sono stati gli investimenti iniziali, anzi in realtà se già riesci a creare un'azienda sana che parte da zero senza grossi debiti è già un grandissimo risultato. E poi successivamente tutto rimane poi nelle nostre mani e nelle mani di quella che è la natura, per cui i ritmi devono essere assolutamente rispettati e non avere la fretta di voler avere tutto subito. L'idea quindi di dedicarsi all'agricoltura, di creare da nuovo, da zero, un uliveto specializzato ha richiesto anni di lavoro, sia nella bonifica dei terreni che poi anche nella realizzazione degli impianti. E nello stesso momento, passo passo, tutti quelli che sono stati gli interventi anche strutturali per la realizzazione dell'impianto di estrazione hanno richiesto grandissimi sforzi da parte di tutti, con incontri anche con amministrazioni comunali, provinciali, regionali, che non sempre riescono magari a capire la bontà del tuo progetto e che quindi spesso mi sono dovuta confrontare io di persona, presentare il mio progetto, perché non sempre era stato capito dal primo momento.
Il senso di una scelta come la vostra in un tempo di offerta davvero concorrenziale anche per un prodotto come questo?
Sì, diciamo che puntare sulla qualità, perché purtroppo il mercato c'è, però purtroppo è sempre coperto da un mercato non troppo chiaro e trasparente. Già comunque le lotte di Coldiretti per la realizzazione di un'etichettatura che fosse un pochino più chiara ci ha dato una mano anche a far capire che molti oli che vengono commercializzati nella grande distribuzione hanno origine tutt'altro che italiana. Ma al di là di quello, il fatto comunque di puntare sull'alta qualità e orientarsi a un mercato di nicchia è comunque quello che per una piccola azienda come la nostra è l'unica possibilità di sopravvivenza, perché chiaramente noi non possiamo competere con quelli che sono i mercati i prezzi della grande distribuzione, tutto al più possiamo orientarci alla vendita diretta e magari a vendite proprio locali comunque da parte di enoteche o strutture specializzate che comunque hanno delle selezioni particolari di questo prodotto.
Nostalgia per la grande città e per un lavoro mai realizzato, quello nell'ambito della formazione?
Ma in realtà realizzato in parte, nel senso che no, assolutamente nostalgia della città no, quello no, perché alzarsi la mattina e sentire gli uccelli che ti svegliano e sentire il profumo dell'erba appena tagliata penso che sia la sensazione più bella che una persona possa avere quando si trova in un ambiente come questo. Per quanto riguarda la realizzazione di quelle che sono le mie competenze, in realtà le sto cercando di spendere anche all'interno della mia attività agricola, perché ho costituito all'interno dell'azienda una piccola sala formazione dove ho intenzione, adesso siamo ancora in fase di realizzo, quindi l'abbiamo solo fatto in fase sperimentale, delle attività didattiche aperte alle scuole ma non solo, alle famiglie, proprio per fare dei corsi di educazione al gusto, per cui sfruttare quelle che sono le mie competenze orientandole però ad una conoscenza dell'agricoltura e di quello che è il nostro mestiere, e quindi in un qualche modo sono riuscita a coniugare queste due competenze che sembrano al di là, cioè sembrano completamente antitetiche, ma in realtà possono trovare dei forti punti di collegamento.
Non c'è, secondo te, forse una moda, direi, eccessiva per tutto ciò che riguarda il gusto e la formazione al gusto?
Dipende che cosa si intende. Posso darti del tuo,
come
sì?
No, diamoci del tu, certo.
se fai riferimento a tutte queste trasmissioni che sono orientate alla cucina, questo sì, però bisogna fare attenzione, secondo me, a come vengono convogliati certi messaggi, perché per quanto riguarda la mia esperienza, poi è chiaro che ognuno può esprimere la propria opinione, per quanto riguarda la mia esperienza, la conoscenza, la cultura dell'olio e il riconoscimento dell'olio di qualità non esiste ancora. Diciamo che un consumatore medio generalmente identifica come difettato un olio di alta qualità, e mentre riconosce un olio buono un olio di invece magari difettato, uh-huh, o addirittura non extravergine. Per cui ecco, diciamo che forse in alcuni settori sì, ma per quanto riguarda l'olio c'è ancora tantissimo da fare.
Un messaggio da dare ai tuoi coetanei, per chi appunto volesse lanciarsi in questo ambito ma non ne ha sufficiente coraggio? Insomma, l'agricoltura può essere oggi in tempo di crisi una chance economica per l'Italia?
Certamente, anche perché se ad esempio facendo riferimento anche a quella che è la mia competenza, fare formazione presso delle aziende o gestire le risorse del personale in tempo di crisi penso che sia il lavoro più difficile da fare, anche perché la formazione è generalmente quello che le imprese tagliano prima di tutto. Certamente però non ci deve essere una solamente motivazione, ci deve essere una grande forza di volontà, una forza di lavorare, perché come diceva sempre mio nonno, la terra è bassa e quindi va coltivata, e quindi anche non avere la pretesa di avere giornate o giornate di ferie programmate in periodi in cui invece sono importanti dedicarsi all'agricoltura. Questa è una prima cosa. E dall'altra comunque avere anche le risorse economiche, che non sempre si può avere la fortuna di avere in casa. Personalmente ho avuto anche questa fortuna, perché nonostante abbia costituito da zero un'impresa ho avuto l'appoggio grosso della mia famiglia, però nello stesso tempo si possono portare avanti gli stessi progetti facendo riferimento a quelle che sono le risorse che anche la comunità europea ci può dare. Sono grandi le battaglie, per cui devono essere presentati dei progetti che siano credibili e soprattutto che non solo guardino il breve termine, ma che siano programmati anche per il lungo, il medio e il lungo termine, perché solamente facendo una progettualità, un business plan che possa essere effettivamente fattibile e compatibile con quella che è le risorse che si hanno a disposizione, si ha la possibilità poi di poter vivere di questa realtà.
Tornare alla terra non è un passo indietro, insomma.
Assolutamente, anche perché conoscendo tutte le persone, i giovani che lavorano all'interno del nostro territorio, io vabbè parlo per quanto riguarda la Lunigiana, ma conosco anche i ragazzi che lavorano in tutta la Toscana, molto spesso hanno comunque delle competenze che sono al di là della conoscenza puramente agricola, anche perché non dimentichiamoci che quando parliamo di azienda agricola parliamo di un'impresa a tutti gli effetti, per cui coloro che le gestisce è prima di tutto un imprenditore di se stesso, ma anche la responsabilità della gestione dell'azienda, e quindi come tale deve sapere anche conoscere e avere una capacità di fare delle scelte anche di tipo economico e imprenditoriale che non sono da tutti. Quindi è un'impresa a tutti gli effetti, semplicemente tratta l'agricoltura, che è penso il lavoro più nobile in assoluto, perché se non impariamo veramente a gestire bene la terra, ad avere rispetto per questa, stiamo vedendo bene quali sono per i risultati.
Grazie a Francesca Ferrari da Pontremoli, davvero in bocca al lupo.
Grazie
per
mille.
La vostra famiglia e la vostra attività.
Grazie di nuovo, buon pomeriggio.
E dall'agricoltura passeremo tra qualche minuto nella seconda parte di questa trasmissione, a partire dalle 16:10 circa, passeremo a parlare di restauro, andremo all'opificio delle pietre dure di Firenze, che è in crisi, come riporta il Corriere della Sera di oggi, e vi leggo un'ansa che sempre al restauro fa riferimento, questa volta al Colosseo e degli ultimi minuti. Il ministro per i beni culturali Lorenzo Ornaghi ha incontrato il presidente del gruppo TOZ, Diego Della Valle, il quale gli ha manifestato la sua intenzione di recedere dal contratto per la sponsorizzazione del restauro dei lavori del Colosseo. Il ministro ha rivolto a Della Valle un convinto invito ad attendere prima di maturare una decisione definitiva. Sentiremo gli sviluppi. Mi fermo qui, tra qualche istante l'aggiornamento meteo, poi i radiogiornali in lingua francese e inglese, ancora la viabilità. Ci risentiamo tra un quarto d'ora circa. Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.